Bene, buonasera a tutti. Speriamo questa volta di farcela, un metodo più impersonale, però almeno forse in questo modo riusciamo finalmente a fare questa lezione e anche a entrare in guerra. Certo, entrare in guerra non è evidentemente una bella cosa e per fortuna ci limitiamo a ripercorrere il passato, anche se uno dei momenti più tragici della storia passata d'Europa e non soltanto d'Europa. Questo grande trauma, appunto, ha avuto ripercussioni in tutto il mondo, non solo per le operazioni militari che si sono svolte in molti angoli del mondo. Qualche volta ci dimentichiamo, ad esempio, della posizione e di quanto il Giappone fece nei confronti anche della Cina, più o meno in quel periodo. Di come il Giappone avesse strappato alla Germania dei possedimenti coloniali chiave nell'Oceano Pacifico, tanto per fare un esempio. E poi le conseguenze legate in qualche modo alla guerra, allo spostamento di persone, di popolazioni, operai militarizzati cinesi sul fronte occidentale, soldati americani e così via dicendo, genera appunto la terribile epidemia passata sotto il nome di epidemia spagnola. La lezione di quest'oggi sarà suddivisa in due parti. La prima, più breve, si soffermerà sui momenti che seguono l'attentato di Sarajevo. Qui ci eravamo lasciati nel corso della nostra ultima lezione e cercheremo di riassumere velocemente. E per questo io appunto vi ho inviato un foglio d'appunti tramite Skype. Che cosa accadde in questo caso fondamentalmente in Europa appunto nelle settimane che separano l'attentato di Sarajevo dalla dichiarazione di guerra all'Austria e quindi accaduta tutte le successive dichiarazioni di guerra dei diversi paesi europei tra loro. Allora, la prima cosa che va detta è questa. Gli interrogatori di alcuni degli attentatori, responsabili appunto del duplice omicidio di Sarajevo, vi ricordo che Sarajevo era il capoluogo della Bosnia-Erzegovina, che la Bosnia-Erzegovina apparteneva all'Austria-Ungheria, e dunque gli attentatori interrogati. Tre di essi confessano pienamente non soltanto le loro responsabilità, ma quel che è peggio per le conseguenze che queste dichiarazioni avrebbero avuto, il fatto che le armi di cui erano stati riforniti erano di provenienza serba e che al momento del passaggio di confine dalla Serbia, da cui comunque provenivano, alla Bosnia-Erzegovina, beh, era stato agevolato dall'indifferenza, dalla complicità di alcune guardie di frontiera serbe. Dietro a tutto questo, appunto, c'è quella organizzazione clandestina, la cosiddetta Mano Nera, un'organizzazione ultranazionalista, il cui leader Apis, questo è il suo pseudonimo, ovvero Dragutin Dimitrijevic era, diciamo, il grande manovratore di, tutte queste faccende. È evidente che una volta messa a giorno questa responsabilità della Serbia, che non è, badate, una responsabilità diretta, nel senso che non è, diciamo, la Serbia ufficiale, lo Stato Serbia che aiuta gli attentatori di Sarajevo, ma un'organizzazione clandestina, ultranazionalista, sia pur legata in qualche modo naturalmente al mondo politico, soprattutto al mondo militare di quel paese, in ogni caso che le responsabilità serbe fossero messe in qualche modo in luce, dà all'Austria, porge all'Austria il destro per puntare nuovamente alla guerra contro la Serbia. L'Austria chiede immediatamente di riconoscere alla stessa Germania il fatto che un conflitto con la Serbia fosse ineludibile lo stesso Berthold, che era il ministro degli esteri austro-ungarico, invia alla Germania appunto una nota attraverso la quale cerca di sondare, di capire quale potesse essere l'atteggiamento tedesco. E in questo documento Berthold certo non alleggerisce i toni, anzi insiste sulla necessità di eliminare la Serbia che è vista come il cardine del panslavismo e, cito direttamente, il polo di potere nei Balcani. Vi ricordo che la Serbia effettivamente in parte aveva e in parte ambiva a esercitare una funzione di accentratrice, diciamo, di tutte le politiche legate al mondo degli slavi del sud. La ricerca di appoggio da parte austriaca della Germania sarà la mossa che da una parte rinforzerà l'Austria stessa nella sua intenzione di muovere guerra alla Serbia e dall'altra ha un'altra conseguenza drammatica perché fa scivolare quello che avrebbe potuto essere un nuovo conflitto balcanico, un conflitto, diciamo così, regionale, sul piano invece di un conflitto che sarebbe divenuto un conflitto mondiale, anzi, sarebbe divenuto il primo conflitto mondiale. Non si può dire d'altra parte che la posizione del Kaiser tedesco Guglielmo II fosse particolarmente accomodante nei confronti della questione, se è vero che avrebbe esclamato sarebbe veramente ora di far piazza pulita dei serbi. Quindi capite che queste reazioni non possono che far credere all'ambasciatore austriaco a Berlino che l'Austria potesse contare, cito la nota dell'ambasciatore, sul pieno sostegno della Germania. Bene, in sostanza la garanzia dell'appoggio tedesco viene definita un assegno in bianco per l'Austria-Ungheria. Si riteneva che l'esercito tedesco fosse pronto per ogni eventualità. Dall'altra parte, andando un pochino più lontani, vi ricordo sempre la posizione, diciamo, di patrocinio della Russia nei confronti della Serbia. Mi chiedo scusa. Ecco, la stampa russa, beh, anche questa non andava tanto per il sottile, se è vero che la stampa russa alimentava l'idea che, e cito un articolo appunto apparso sulle pagine di alcuni giornali di quel paese, non solo le truppe, ma l'intero popolo russo deve abituarsi al fatto che ci stiamo armando per la guerra di sterminio contro i tedeschi. Ecco, vedete, le parole sono molto esplicite. Si parla peraltro di guerra di sterminio. E si legge ancora, anche se ciò, e questo è ancora peggio, dovesse costarci centinaia di migliaia di vite umane. E in effetti questo sarebbe accaduto. Però quello che mi sembra interessante è sottolineare il termine che utilizzano i giornalisti russi. Quindi, con il passare dei giorni, la volontà austriaca di pervenire a una soluzione armata del conflitto con la Serbia si delinea sempre più nettamente. C'era un problema con cui bisognava fare i conti, un problema di carattere prettamente militare, ovvero il comandante supremo delle truppe austriache, Konrad von Etzendorf, non poteva che far presente che nel mese di luglio, quando la crisi si svolge e è in atto, la maggior parte o una considerevole parte dei soldati asburgici si trovavano in licenza agricola e questa licenza, concessa appunto ai soldati per permettere loro di svolgere i lavori dei campi, appunto, è che questa licenza si sarebbe protratta fino al 25 luglio. E quindi soltanto intorno a quella data sarebbe stato possibile presentare alla Serbia un ultimatum per metterla alla stretta, alle strette e quindi passare poi ai dati di fatto. Ecco, che cosa accade poi in altre cancellerie europee? Beh, è abbastanza curioso notare come in questo stesso periodo il presidente francese Poincaré si trovasse in visita in Russia dallo zar, Noi non abbiamo i verbali di questi 3 giorni di colloqui franco-russi 21-23 luglio 1914, ma è certo che gli incontri si concentrarono sulla crisi balcanica. Per quanto riguarda la Francia era assolutamente convinta, aveva una fede incrollabile nell'alleanza franco-russa. E questo naturalmente avrà il suo peso. Da parte sua, per il momento, il ministro degli esteri russo, Sergei Sazonov, cerca invece, per il momento, di mantenere un atteggiamento cauto intorno al problema. Avete visto che invece la stampa russa non c'era andata particolarmente tenera sulla faccenda. Intanto, il Consiglio dei Ministri degli Affari Comuni Austria-Ungheria stabilisce che l'ultimatum alla Serbia sarebbe stato presentato alle ore 18 del 23 luglio con scadenza sabato 25 luglio. E le conseguenze di questo ultimatum avrebbero potuto essere catastrofiche e tali furono, anche perché soprattutto 2 punti di quelli su cui era articolato questo documento erano pressoché indigeribili da parte della Serbia, ma in realtà da parte di qualunque Stato, perché andavano a confliggere con la sovranità, in questo caso appunto del paese balcanico. Infatti, nei punti 5 e nei punti 6 dell'ultimatum si richiedeva al governo serbo di accettare la collaborazione in Serbia di organi imperial regi per reprimere il movimento sovversivo diretto contro l'integrità territoriale dell'Austria, e quindi pretendeva che organismi delegati dall'Austria, quindi organi di polizia, naturalmente, un'indagine di polizia, svolta però appunto da funzionari austriaci, partecipasse, alle indagini, sulle complicità, del paese nel crimine. Appunto, richieste del tutto inconciliabili. Non a caso, il ministro degli esteri britannico, Sir Edward Grey, definì il testo, cito, il documento nel suo genere più impressionante che avesse mai visto indirizzare da uno Stato a un altro Stato indipendente. Nel frattempo, in Serbia, che cosa accade? Beh, il primo ministro Pasic stabilisce di non prendere posizione prima di non sapere come la pensasse la Russia, naturalmente, la grande sorella slava del paese. Ma da parte sua, Sazonov, quindi torniamo in Russia, aveva condannato l'ultimatum, offrendo in via ufficiosa l'appoggio russo. Se non che comincia quel gioco di percezioni, di movimenti di truppe, di azioni in campo diplomatico e militare che faranno precipitare la crisi. In Russia, infatti, i cadetti vengono promossi tenenti e questo viene interpretato come un segno di una imminente mobilitazione dell'esercito. Anche la flotta inglese viene messa in stato di allerta e questo fa sì che i rappresentanti serbi vengano indotti a evitare di rinunciare a evitare la guerra. In effetti i russi cominciano una parziale mobilitazione delle truppe. Accade infatti che in una seconda riunione del Consiglio dei Ministri in Russia venga varato il periodo preparatorio alla guerra, badate, siamo il 25 luglio. Questo prevedeva delle misure militari estese a tutto il territorio del paese, che tra l'altro prevedeva la dichiarazione dello stato di guerra in tutte le fortezze di alcuni distretti del grande impero degli zar. E queste misure vengono interpretate con forte allarme dai diplomatici tedeschi. Poincaré, nel suo viaggio di ritorno dalla Russia, annota quanto segue. Lungo i binari c'era un grande andirivieni. I treni erano greniti di ufficiali e soldati. C'era aria di mobilitazione. Ci siamo scambiati rapidamente le nostre impressioni e arrivammo alla medesima conclusione. Stavolta siamo in guerra. Però è una percezione di Poincaré. La crisi poteva ancora essere arrestata, ma così non fu. Brevemente, ritornando alla posizione britannica, beh, Grey, come abbiamo visto, aveva subito percepito la gravità della crisi e riteneva che fosse buona politica cercare di temperare l'atteggiamento della Russia. Dobbiamo anche ricordare che in quel periodo la Gran Bretagna era particolarmente preoccupata dalla situazione irlandese, dove si erano svolte agitazioni contadine, agitazioni in genere per l'abrogazione dell'unione tra Irlanda e Gran Bretagna, agitazioni che presto avrebbero portato a una insurrezione irlandese nello stesso 1914. E quindi questo poteva costituire anche un momento, un fattore di dissuasione, di intraprendere delle campagne militari in altri scenari, dato che in casa la situazione si andava facendo piuttosto problematica. Detto questo, la crisi scivola rapidamente verso l'esito finale. Tant'è vero che proprio durante quel viaggio di ritorno in Francia di Poincaré, cui abbiamo fatto riferimento, nel paese transalpino, i soldati erano stati richiamati, le truppe che si trovavano al campo erano state reinviate nelle rispettive guarnigioni. E intanto il 29 luglio, alla sera, in Russia era stato impartito l'ordine di mobilitazione parziale. Benché lo zar abolisse la guerra in una serie di telegrammi che amichevolmente Willy, quindi Guglielmo II, e Nicola II, lo zar di Russia, si inviano, quest'ultimo avesse scritto: "Non voglio assumere la responsabilità di un mostruoso macello". Ma intanto la crisi è ineluttabile. Dopo la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, anche i responsabili tedeschi sono segnati dalle loro percezioni. Capiscono che una volta passati ai fatti, gli austriaci contro i serbi, la guerra avrebbe potuto ampliarsi e quindi la Germania crede anch'essa nella guerra. E i rapporti che giungevano dalla Russia non potevano che allarmare, anzi creare il panico nella diplomazia germanica. Così, saputo della mobilitazione russa, il 31 luglio la Germania proclama lo stato di allarme di guerra, insomma, una sorta anche qui di preallarme. Già in Francia, il giorno prima, l'esercito aveva ricevuto l'ordine di schierarsi dai Vosgi a Lussemburgo, anche se a 2 chilometri dal confine. Il 1 agosto Churchill, allora primo lord dell'ammiragliato, aveva mobilitato la flotta e la sera del 2 agosto in Gran Bretagna si rilevava che un'eventuale violazione della neutralità belga da parte tedesca avrebbe costretto il paese a entrare in guerra, il che accade puntualmente con la dichiarazione di guerra britannico alla Germania del 4 agosto. E ormai a questo punto siamo in guerra e siamo davanti al cosiddetto fenomeno della comunità d'agosto. Su questo vi invito a aprire le vostre slide, quel PowerPoint numerato 3 e 4, e di dare un'occhiata